Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Riprendendo un po' dalla trasmissione di oggi pomeriggio, niente, vi ricordo che parte tutto ciò che vi ha ricordato Francesco dei vari appuntamenti che è in giro per il Veneto, il mio compito è invece quello di ricordarvi essenzialmente il rito dell'equinozio di primavera che verrà tenuto presso il Bosco Sacro di Jesolo. Prego tutte le persone che saranno presenti al rito di essere sul posto per le ore 17, non più tardi delle ore 17, perché poi chiaramente il rito inizierà. So benissimo che inevitabilmente ci sarà qualche ritardatario, qualcuno che arriverà più tardi. Però alle ore 17, diciamo così, l'accesso per quel che mi riguarda è chiuso. Chiaramente dopo, se le persone sono quelle che ci conoscono, che sono già venute gli anni scorsi e qualcuno arriva più tardi, non ha nessuna importanza. Certo che io non aspetto, specialmente persone nuove, che vengono per la prima volta e che non sanno come muoversi e dove venire. Per cui l'appuntamento è per il rito dell'equinozio di primavera, sabato 25 marzo alle ore 17, sarete tutti là sul posto. In realtà io arrivo molto prima, arrivo subito dopo pranzo, praticamente continuo a preparare quello che non ho preparato precedentemente e naturalmente un po' alla volta le persone arriveranno, faranno i capannelli, insomma quello che c'è. Bene. Il discorso che stiamo portando avanti da alcune settimane, che ormai sta per andare verso la fine, probabilmente penso che giovedì prossimo, che sarò da solo in trasmissione, lo porterò alla conclusione, è quel processo di trasformazione dell'uomo, quel processo di divenire, quel processo di mutamento della struttura psichico-emotiva e fisica dell'individuo, che la stregoneria ha individuato come strategia di esistenza, strategia della trasformazione del soggetto all'interno della vita, e che solo ora, solo da qualche tempo, la scienza sta capendo alcuni meccanismi perché avviene questa trasformazione e perché la stregoneria ha ragione rispetto a qualsiasi altra religione monoteista. Avevamo cominciato un processo parlando dell'uomo come parte della natura, gli animali e le loro relazioni con l'uomo. Abbiamo continuato sulle questioni psichiche della vita fetale, il primo mondo della vita. Poi muore il feto e nasce il bambino. Muore il feto, nasce il bambino e c'è la magia dell'espressione della crescita del bambino. Abbiamo parlato di stati psichici e sociali della crescita del bambino, che la stregoneria ha sempre sottolineato come importanti, come fondamentali, e che la scienza sta scoprendo adesso. E la scienza che sta scoprendo adesso alcune questioni sulla capacità di percezione e di relazione magica dell'uomo col mondo, il suo cervello e la sua percezione. E continueremo questa sera, iniziando muore il ragazzo, nasce individuo adulto. Siamo nel terzo mondo della vita, alcune questioni da considerare della propria esistenza. Tre mondi, quattro mondi in realtà, sono i mondi che considera la stregoneria come tappe di trasformazione di un soggetto. In un mondo si vive e si muore, si nasce nell'altro mondo, si rinasce, si risorge nell'altro mondo, si vive e si muore. Si nasce e si risorge nell'altro mondo, si vive e si muore. Proprio perché si è vissuti, proprio perché si è vissuti intensamente, usando tutto noi stessi, affrontando tutte le contraddizioni che la vita ci ha presentato, si può rinascere nel mondo successivo. Ogni volta che c'è la resa del soggetto, non c'è più la rinascita. Quando siamo nei mondi fisici, la vita può continuare. Cioè non è che il fanciullo che non diventa un adulto non avrà un corpo da adulto e non avrà tensioni, bisogni, o non sarà un buon lavoratore o non sarà un buon consumatore, ma non sarà mai un adulto. Cioè non è morto il ragazzo, non è nato un individuo adulto, ma il ragazzo ha continuato ad esistere perché non è morto. Continua ad esistere come ragazzo in un corpo da adulto, in tensioni, in bisogni da adulto e incapace di assumersi la responsabilità della propria vita nelle proprie mani. E sono gli aborti dei ragazzi. come si sono gli aborti dei feti, i feti che non muoiono e non nasce il bambino, ma muore proprio tutto il corpo. E ci sono uomini adulti che muoiono, corpi di uomini adulti che non muoiono e non nasce l'essere luminoso. Bene, questi quattro mondi, la vita fetale, il mondo del ragazzo, il mondo dell'individuo adulto, il mondo del corpo luminoso, sono i quattro mondi che la stregoneria considera come importanti nelle sue trasformazioni. Muore il ragazzo, dunque nasce l'individuo adulto. Siamo nel terzo mondo della vita. Alcune questioni da considerare nella propria esistenza. La stregoneria dice che l'individuo adulto è il passaggio, passa da una condizione di quando era ragazzo, cioè quando subiva i fenomeni del mondo e a quei fenomeni si adattava passivamente, alla condizione dell'individuo adulto dove subisce sì i fenomeni provenienti dal mondo, ma rispetto a quei fenomeni mette in atto delle strategie di esistenza. Cioè, praticamente non è semplicemente l'individuo passivo che si adatta a dei fenomeni che recepisce dal mondo, ma rispetto a quei fenomeni mette in atto una sua capacità critica, pertanto delle strategie di adattamento psichico-emotivo della sua struttura. Cioè, l'individuo adulto è l'individuo che, a differenza del ragazzo, sceglie e determina, chiaramente in parte, chiaramente per quello che può fare, il suo destino, le sue scelte, il suo mutamento. Proprio perché determina il suo destino, le sue scelte, il suo mutamento, l'individuo adulto si appresta a trasformarsi in un Dio. Cioè, quella capacità di esercitare la propria capacità critica, di mettere in atto le proprie strategie di adattamento, di inserire, di immettere nel mondo i propri fenomeni che partono da se stessi, cioè diventare un attore della propria esistenza, non è altro che l'attività di colui che determina il proprio destino, lo determina nell'ambito possibile, chiaramente non in termini assoluti, e tenta di trasformarsi in un Dio, ed è il soggetto che alla morte del corpo fisico farà nascere il corpo luminoso. Questo è la sintesi, diciamo così, di quello che è il pensiero della stregoneria, la visione della stregoneria. Naturalmente a questo punto la stregoneria mette in atto una serie di strategie di adattamento soggettivo, strategie di capacità di critica del soggetto davanti al mondo, strategie della capacità d'azione dell'individuo nel mondo in cui vive. E a questo punto si tratta di analizzare quello che è la capacità della scienza di confermare, di convalidare quello che è le strategie di esistenza della stregoneria rispetto al mondo. Strategie di esistenza della stregoneria rispetto al mondo che sono in opposizione all'adattamento passivo e alla richiesta della provvidenza che invece i cristiani impongono a bambini indifesi, stuprandoli e costringendoli in ginocchio. Il bambino cristiano costretto a pregare non diventa mai un adulto. Resta un eterno bambino ed è già morto nella costruzione del proprio corpo luminoso. È morto proprio perché il cristianesimo impone all'individuo la rinuncia della capacità di affrontare la vita. Il cristianesimo non organizza il bambino, cioè non fornisce al bambino gli strumenti per affrontare in maniera coerente la propria esistenza, in maniera gloriosa, in maniera eroica la propria esistenza. Il cristianesimo disarma la persona davanti alla vita, la rende paurosa, la rende ansiosa e in quei termini la persona avrà sempre paura ad affrontare la vita. La struttura fondamentale attraverso cui avviene la trasformazione dell'uomo è la capacità dell'individuo di mettere sul campo della quotidianità, sul campo dell'esistenza, la propria struttura emotiva. La propria struttura emotiva, la struttura emotiva dell'uomo è quella struttura che ha la capacità di provocare nell'uomo i cambiamenti profondi. E siccome l'altra volta ho avuto una sottolineatura per quanto riguarda il concetto di emozioni, la persona lo interpretava come azione dell'emosa, azione del sangue, siccome questo non è l'uso che se ne fa del termine emozione, anche se non so se nella storia della derivazione delle parole abbia una certa attinenza, sicuramente lo ha, però l'uso della parola emozioni nella storia della psicologia, nella storia della psicanalisi, nella storia della medicina, nella storia della filosofia stessa, significa delle cose precise, cioè ha una significazione ben precisa, e ci sono almeno una quindicina di scuole diverse che a quel termine danno le loro interpretazioni. Per cui adesso vedremo, al limite vi leggerò qualcosa dal dizionario di psicologia, tanto perché riusciamo a capire di cosa stiamo parlando. La prima cosa che mi interessa mettere in rilievo: quando muore il ragazzo e nasce l'individuo adulto e siamo nel terzo mondo della vita, è una condizione che fino a poco tempo fa era praticamente impensabile, ed è quella: il cervello dell'uomo è ancora in evoluzione. Cioè, questo è un articoletto della Repubblica del 9 settembre 2005, che ho già fatto chiaramente qui in radio, ed è la scoperta di alcuni ricercatori che viene pubblicata su Science, la ricerca di due studiosi statunitensi. Due geni ci dividono dagli scimpanzé, almeno per quanto riguarda le dimensioni del cervello, che nella nostra specie è iniziato a crescere quando sono entrati in funzione i due frammenti di DNA battezzati microcefalino e ASPM. I due geni sono comparsi nella nostra specie rispettivamente 37.000 e 5.800 anni fa. Fate conto che dire 37.000 anni è dire pochissimo, dire 5.800 anni fa è un'inezia, davanti alla storia dell'evoluzione di un individuo è un'inezia. Fate conto che 5.800 anni fa c'era già la civiltà sumerica, cominciava già la civiltà sumerica, o comunque era agli albori, c'era già una civiltà egiziana e c'erano già sparse per il mondo tutta una serie di civiltà, comprese quelle europee. Cioè siamo già in epoca, se non storica, preistorica, perché già del 3000 avanti Cristo, che sarebbe circa 5000 anni fa, cominciamo già a avere reperti noi differenti, cioè un'organizzazione sociale e culturale degli uomini abbastanza consistenti. Per cui parlare di 5800 anni fa vuol dire la nascita di quella che consideriamo la civiltà di oggi. Cioè, molto recentemente, se si considerano i ritmi dell'evoluzione delle specie, il secondo dei geni coinvolto, come fanno notare i ricercatori dell'Università di Chicago che pubblicano oggi la ricerca su Scienze, è apparso nella nostra specie contemporaneamente alla formazione delle prime città e alla nascita della scrittura. Una coincidenza probabilmente non casuale. In pratica, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che l'attività degli uomini si è trasferita all'interno del proprio DNA, cioè si è trasferita nella catena del DNA, e quella attività ha dato il via a una necessità evolutiva che si è trasferita nella struttura biologica delle persone. La scoperta non si ferma qui. I ricercatori sono andati a vedere come si stanno comportando microencefalino e ASPM oggi, e hanno notato che la spinta verso l'evoluzione, un ulteriore perfezionamento dei due geni, è ancora in corso. Prelevando il DNA di un gruppo di individui di 59 paesi diversi, hanno notato che i geni si presentano in versioni leggermente diverse, ma una in particolare sta prendendo il sopravvento sulle altre, quella vincente dal punto di vista dell'evoluzione. La variante avanzata di microcefalino e ASPM è ormai diffusa in Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia del Sud, mentre meno frequenti in Estremo Oriente, eccetera, eccetera. E qui ci fermiamo. Quello che a noi interessa sapere è questo: che l'evoluzione, l'uomo tanto non è creato ad immagine e somiglianza di un pazzo cretino e deficiente, ma continua sulla strada della trasformazione e sulla strada dell'evoluzione. Per cui ogni soggetto, ogni individuo ha delle responsabilità rispetto alla specie, ha delle responsabilità fondamentali nell'affrontare la sua esistenza. Con tanta più passione e tanta più energia si affronta l'esistenza quotidiana, e tanto più si modifica la propria struttura e si può lasciare in eredità la propria struttura del DNA. Per cui rifletteteci un attimino su questo e capirete l'importanza che ha dal punto di vista sociale dell'applicazione dei principi della stregoneria, proprio in antitesi a quello che è l'orrore, a quella che è la distruzione dell'uomo operato dalle religioni monoteiste. Andiamo un attimino più avanti e qui cominciamo col discorso delle emozioni. Innanzitutto abbiamo visto che l'evoluzione è ancora in corso e gli individui adulti hanno delle responsabilità rispetto ai processi evolutivi della nostra specie. Questo è un articolo del 2003, tratto da Il Gazzettino, quando Il Gazzettino faceva ancora degli articoli meno scemi di oggi. Medicina, fotografata l'area dove nasce il sentimento, il professor Dinelli, ma la nostra mente è molto di più. Dice, quando ci emozioniamo il cervello diventa rosso, del cervello ormai si sa di tutto e di più, non è vero perché dopo si è scoperto un sacco di altre cose, non passa giorno che in qualche parte dell'emisfero non ci sia uno scienziato che crede di aver alzato il velo sull'ultimo mistero della mente umana, lì nasce la capacità di voler bene, l'aquila del saper ridere, in quell'angolino matura l'ira, dall'altro la passione. L'ultimo annuncio è di ieri, a dirlo un gruppo di scienziati della Gents University in Belgio, che hanno fotografato, grazie a una speciale tecnologia, il cervello di alcune persone impegnate a tradurre le emozioni racchiuse in diversi messaggi. Secondo gli scienziati si è così scoperto che quando le persone sono impegnate ad interpretare il significato di quello che veniva detto, aumentava sensibilmente l'afflusso di sangue all'emisfero sinistro. Ma se l'attenzione si spostava verso il tono usato ad accelerare, era il flusso sul lato destro. La scoperta potrebbe spiegano gli addetti al lavoro, aiutare i neurologi a comprendere i problemi che affliggono i pazienti che hanno subito lesioni cerebrali. È riduttivo fare un automatismo fra la funzione e il fatto che l'area in questione diventi rossa, sottolinea il professor Umberto Dinelli, docente universitario di psichiatria ad Udine. Il cervello è una struttura estremamente complessa che ha aree varianti. In pratica, cos'è che hanno scoperto questi scienziati? Niente, hanno scoperto che quando le persone subiscono delle emozioni, cioè vivono delle emozioni, alcune aree del cervello si attivano. Però potremmo dire, lo avremmo saputo anche noi, che questo avviene senza bisogno dei scienziati e delle macchine particolari. Sì, è vero, ma loro stanno cercando di individuare i punti esatti del cervello dove questo avviene. Ma perché questo avvenga? E il significato di questo che avviene, cioè le trasformazioni che produrrà, questo gli scienziati non ve lo possono dire. Questo ve lo può dire soltanto la stregoneria. Per cui esiste un confine fra la scienza e quello che è la scienza sociale, cioè la scienza della vita quotidiana, ed esiste un confine fra ciò che è sperimentale e ciò che produce le passioni degli uomini. Non è che le passioni degli uomini non abbiano una sede o non abbiano dei effetti, dei sintomi fisiologici, ma questo noi lo sappiamo. Gli scienziati poi stabiliranno quali che sono questi sintomi fisiologici, però a noi ci interessa come far nascere le emozioni, come far nascere le passioni e la direzione delle trasformazioni soggettive che queste prendono. È questo che ci interessa a noi. Proviamo a dare un'occhiatina al discorso, a parte il fatto che anche già in questo articolo si dice che quando ci emozioniamo c'è un flusso di sangue che arriva nel cervello, per cui lasciamo un po' in sospeso questo discorso. Ma proviamo a prenderci un dizionario di psicologia e guardiamoci alcune cosette sulle emozioni, no? Innanzitutto, che cos'è un'emozione? Dice il dizionario, reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico. Le reazioni fisiologiche a una situazione emozionante investono le funzioni vegetative, come la circolazione del sangue, la respirazione, la digestione e la secrezione, le funzioni motorie tramite un'ipertensione muscolare e le funzioni sensorie con svariati disturbi alla vista e all'udito. Le reazioni viscerali si manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo, con conseguenze incapacità temporanea di astrazione del contesto emozionale. Le reazioni espressive riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti del corpo, le abituali forme di comunicazione. Le reazioni psicologiche si manifestano come riduzione del controllo di sé, difficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, diminuzione della capacità di metodo e di critica. Infatti, quando diciamo che i cristiani non sono in grado nemmeno di capire cosa c'è scritto nei loro testi sacri, è perché sono talmente emozionati di leggere di questo grande Dio che hanno, che diminuiscono quelle che sono le barriere critiche su quello che leggono e non riescono a capire niente di quello che leggono nei loro stessi testi sacri. Poi vengono ad ascoltare questa trasmissione che gli parliamo dei loro testi sacri e cascano giù come bacchettoni perché, io quelle robe, e quando mai le ho lette? Ma se le ho sempre letti i testi sacri, perché psichicamente hanno un abbattimento della capacità critica. Questo comunque è la definizione generica delle emozioni. Andiamo un attimino a leggere qualcosa sulla natura e struttura dell'emozione. Circa la natura delle emozioni, due sono le teorie che si contrappongono. Quella innatistica di Darwin, secondo cui le manifestazioni emotive sono residui di risposte un tempo funzionali al processo evolutivo, ad esempio il riso beffardo sarebbe il residuo del ghigno rabbioso, è quella anti-innatistica che si basa sulla constatazione che molte emozioni hanno un significato diverso da cultura a cultura. Attenzione! Se c'è contrasto interpretativo sulla natura innata o acquisita delle emozioni, ce n'è meno sulla sua struttura che prevede tre fasi, le tre fasi delle emozioni: percezione, commento, ammortizzamento. Prima fase, percezione, corrisponde alla percezione di una situazione o alla sua evocazione che facciamo dentro di noi, che genera una destabilizzazione a tutti i livelli di organizzazione psichica e emotiva, dove è impossibile stabilire un rapporto di proporzionalità fra stimolo e risposta. Cioè, significa è impossibile stabilire un rapporto di proporzionalità fra stimolo e risposta. È più o meno come quello che in macchina supera un altro e gli dice maiale. Cioè, questa è una scena che è un po' avvenuta in montagna, no? Cioè, una ragazza in macchina incrocia un'altra macchina, abbassa il finestrino e dice maiale, e quest'altro tira giù immediatamente il finestrino e ha una reazione e dice troia. Dopo 5 minuti c'è l'autobulanza che va a raccogliere quell'idiota che è andato a sbattere contro un maiale dopo la curva. Cioè, praticamente quello è successo, che questa ragazza ha mandato uno stimolo a questo e questo ha avuto un'emozione, ma la sua emozione era estremamente sproporzionata fra stimolo e risposta, e la sua risposta sproporzionata l'ha mandato a sbattere contro il maiale dietro la curva. Questa fase può essere istantanea o differita. In questo secondo caso la reazione è più forte e dura più a lungo. In ogni caso non c'è percezione che non sia accompagnata da tonalità emotiva. La seconda fase è caratterizzata da uno stato di tensione connotato da privazione degli abituali schemi di organizzazioni a cui il soggetto solitamente ricorre e potenzialità per una nuova attuazione nel campo di possibilità. Quanto più ampio è lo scarto fra privazione e potenzialità, tanto più duraturi e destrutturanti finiscono con l'essere gli effetti delle emozioni. Riprendiamo un attimo. Quanto più ampio è lo scarto fra privazione e potenzialità, tanto più duraturi e destrutturanti finiscono con l'essere gli effetti dell'emozione. Destrutturanti, abbiamo detto, rispetto alla struttura psicofisica e percettiva dell'individuo. La terza fase è caratterizzata dall'entrata in gioco dei meccanismi omeostatici che ristrutturano schemi di risposte organizzate producendo distensione, che non è un ritorno allo stato precedente la tensione, ma un guadagno organizzativo ottenuto dalla potenzialità liberata dalla destrutturazione. Allora, tanto per riassumere un po' la natura, la struttura dell'emozione, diciamo così. Prima di tutto noi abbiamo uno stato psicofisico. Questo stato psicofisico entra in contatto con un fenomeno esterno che ci destruttura, cioè ci mette in moto tutta una serie di movimenti psicofisici, ci mette in tensione rispetto al fenomeno che è arrivato e questa tensione ci distruttura, cioè ci rompe l'equilibrio precedente. Quando noi andiamo in distensione, riprendiamo l'equilibrio, non siamo più quelli che eravamo prima, ma siamo dei soggetti modificati. Per cui l'emozione ha una capacità di rompere quello che è lo schema psicofisico dell'individuo, di costringerlo a delle azioni magari anche da fuori di testa, perché alcune emozioni mandano fuori di testa. Quando poi si riprende il controllo, esiste una destrutturazione del soggetto. Seguono una quindicina di scuole che interpretano le emozioni. Noi saltiamo tutte quante e andiamo emozioni e tensioni. Il binomio motivazione ed emozione è alla base dell'intero campo affettivo e lo si può descrivere in termini di tensione, dove si manifesta il rapporto ambiguo fra interiorità ed esteriorità, che è anteriore alla forma conflittuale che lo esprime. Tale tensione si manifesta in ogni essere come tendenza all'apertura e alla chiusura, senza che sia possibile raggiungere l'uno o l'altra se non a rischio di una inevitabile destrutturazione. Il processo di oggettivazione della tensione si realizza secondo tre modelli. 1. Riduzione della tensione. Tutte le azioni sono interpretabili secondo il modello omeostatico come riduttori di tensione in vista all'autoconservazione. Naturalmente questa riduzione non deve arrivare all'eliminazione della tensione, perché altrimenti si avrebbe la stasi del sistema e la cessazione di ogni interazione fra individuo e il mondo. 2. Produzione di tensione. È constatabile in ogni azione che oltrepassa la visualizzazione logica del sistema in cui l'azione si esprime. Questo, altrove, rispetto alla visione logica, è sempre quello che Sigmund Freud chiama, ad esempio, essa, dove l'esistenza diventa una pura constatazione non giustificata e non giustificabile logicamente perché è, prima di potersi esprimere in conformità a un disegno, nell'intervallo fra l'esistere immotivato e la ricerca di motivazioni si danno le condizioni per la produzione di tensione. 3. Deduzione della tensione dalle relazioni che la esprimono. Le relazioni danno forma alla tensione e questa forma permette di rappresentare l'esistenza tensionale. La tensione, che dal punto di vista esistenziale è privazione, dal punto di vista inesistenziale è potenzialità, da questa asimmetria si comprende perché la tensione superi qualsiasi rappresentazione che tenti di raffigurarla e possa solo essere seguita nel suo divenire e sentita, per dirla come Kant, come esigenza incondizionata. Per cui le emozioni non sono altro che tensioni che si sviluppano dentro di noi come risposte a stimoli esterni. Ma noi possiamo anche mettere in atto delle tensioni immaginando dei stimoli esterni, cioè possiamo mettere in atto il nostro apparato psichico immaginando che ci sia una situazione. Normalmente chi va fuori di testa non fa altro che usare la propria immaginazione, la proietta sui simboli e sui fenomeni esterni e immagina i fenomeni esterni come usa la sua fantasia. E da qui arrivano delle emozioni che poi possono scaturire anche in caratteri patologici, in caratteri di malattia psichica. Però questo è un altro discorso. L'importante è che noi sappiamo che le emozioni non sono altro che stati psichici di coinvolgimento soggettivo rispetto dei fenomeni esterni che ci giungono, che hanno la capacità di modificare la struttura psicofisica dell'individuo. Questo è l'importante che noi sappiamo. Che poi queste emozioni siano emozioni di paura, di ansia, di gelosia, di ira, di riso, di pianto, di piacere, di godimento, questo è irrilevante dal punto di vista pratico, cioè nel senso dal punto di vista dell'analisi psichica emozionale. È importante poi come viviamo, cioè è importante che queste emozioni si traducano nella vita, che le percepiamo, che le viviamo, che riusciamo ad immergerci nelle emozioni. Questo poi diventa un altro tipo di discorso diverso, però le emozioni sono queste cose e le trattiamo in questo modo perché questa è la psicologia, la filosofia, le scuole di pensiero che hanno trattato le emozioni da circa 200 anni, poi ne parlava già Aristotele insomma a modo suo, per cui questo è ciò che noi vogliamo significare attraverso le emozioni. Che poi le emozioni siano sensazioni, cioè siano la nostra percezione di oggetti esterni che percepiamo attraverso i sensi, traduciamo in immagini, traduciamo in sussulti emotivi, cioè sussulti dentro di noi, questo poi è un altro discorso. Chiaramente questo è e questo poi va coltivato in maniera diversa. Questo è tutto per quanto riguarda la spiegazione su cosa intendiamo per emozioni. Non sempre è possibile essere chiaro come si vorrebbe. E allora, quello era del 2003 articolo, invece dalla Repubblica del 3 settembre 2005, ricerca di San Raffaele di Milano per le emozioni, cervello più attivo. Il cervello funziona meglio quando si tratta di ragionare su problemi che toccano le emozioni e le esperienze. Ogni esperienza che noi abbiamo è una emozione e si traduce dentro di noi in maniera potentissima. Faccio un esempio. Se qualcuno ha tentato di smettere di fumare, sa benissimo le fatiche che si fanno. Ma c'è un aspetto molto particolare nel smettere di fumare. Anche se voi passano 3 giorni, 3 mesi, vi disintossicate dalla nicotina, vi resta sempre una cosetta molto particolare. Prendete un caffè e vi viene voglia di prendere una sigaretta. Finite di pranzare, vi viene voglia di prendere una sigaretta. Decidete di rilassarvi, vi voglio prendere una sigaretta, arrivate al lavoro vi voglio prendere una sigaretta, cioè pratica quello che è l'effetto psichico, l'effetto emotivo delle sigarette si è agganciato a quelle che erano le vostre abitudini quotidiane. Cioè il fumatore non è che fuma le sigarette semplicemente perché deve fumare sigarette come se mangiasse delle arance, ma fuma delle sigarette in base a degli stati dei suoi vissuti durante la giornata. In quei vissuti si aggancia la simbiosi psichica emotiva, sigaretta e attività. E levare via, cioè disintossicare l'individuo da questa simbiosi, tipo l'abitudine di mangiare, prendere il caffè, fumarsi una sigaretta, bene, levar via la sigaretta dopo il caffè diventa quasi più difficile che non levar via la dipendenza dalla nicotina. E spesso chi tenta di smettere di fumare non riprende a fumare per la dipendenza dalla nicotina, ma riprende a fumare perché gli manca la situazione psichica del fumare la sigaretta dopo il caffè oppure nelle situazioni in cui la fumava. Perché la sigaretta è entrata all'interno della struttura emotiva dell'individuo che si esprime fumando la sigaretta in certe situazioni e in certe abitudini quotidiane. Andiamo avanti con questo articoletto. Il cervello funziona meglio quando si tratta di ragionare su problemi che toccano le emozioni e le esperienze. Funziona meno bene quando si cimenta in ragionamenti astratti, matematici o logici. Nel primo caso, oltre all'emisfero sinistro, dominante per il calcolo, il linguaggio e il ragionamento, si attiva anche quello destro, specializzato invece nella sfera delle emozioni e della socialità. Lo ha reso noto uno studio dell'Università di San Raffaele di Milano in collaborazione con l'Università di Parma e Tucson, in Arizona. I ricercatori hanno analizzato 12 pazienti sottoponendoli allo scanner della risonanza magnetica funzionale. L'obiettivo era quello di capire quali aree del cervello lavorassero di più. Siamo in pratica, l'articoletto ci dice che quando noi lavoriamo sulle emozioni, cioè quando noi, nel nostro ragionamento vengono coinvolti anche gli stati emotivi, gli stati psichici profondi e non solo la razionalità, non solo la ragione, il nostro cervello lavora molto di più, lavora molto meglio, perché lavoriamo anche con una parte del cervello profondo. Pertanto, e questo dimostra ancora di più quello che è un principio fondamentale della stregoneria. Cioè, se io devo affrontare i problemi della vita, e devo affrontare i problemi della vita con passione, devo affrontarlo con intensità, devo affrontarlo con un impegno coinvolgente. Cioè, solo in quel modo sono in grado di affrontare i problemi della vita in maniera dinamica, in maniera attiva. Cioè, è inutile che io affronti i problemi della vita in maniera razionale. C'è una delle scuole di interpretazione delle emozioni che dice che la paura c'è perché io scappo. Cioè, io non ho paura e allora scappo, ma è proprio perché scappo che io ho paura. In pratica, dice questa scuola, guarda che ragionare sulle emozioni che ci sta dietro la nostra azione ci porta a descrivere la nostra azione cercando di capire perché questa azione è avvenuta. Ma io ragiono a posteriori, cioè intanto sono scappato, prima di tutto. Dopodiché cerco di giustificare perché sono scappato. Per cui spesso io ho tutta una serie di azioni che devo dopo interpretare. Ma queste azioni sono il frutto delle mie emozioni. Cioè sono il frutto del legamento che c'ha che hanno le mie emozioni col mondo che mi sta attorno. E infatti, leggiamoci qualche cosa da Repubblica del 18 febbraio 2005. Ecco la sede del sesto senso. La scoperta di studiosi americani pubblicata su Science. Il sesto senso esiste e risiede nel cervello, in una regione tra i due emisferi. La scoperta, riportata dalla rivista Science e dei scienziati di Washington University e St. Louis, e indica come sede del sesto senso la corteccia cingolata anteriore. Qui risiede un sistema di allarme che ci avverte quando qualcosa non va o quando qualche nostra azione potrebbe compromettere la nostra incolumità. Ha spiegato Joshua Brown, si tratta di un circuito che ci dà informazioni per aggiustare la rotta dei nostri comportamenti e metterci al riparo dei pericoli. La scoperta può avere risvolti in ambito psichiatrico, eccetera. In pratica cos'è? È un meccanismo di passaggio fra quella che è la nostra capacità di intuizione e quella che è la nostra azione, la nostra visione quotidiana che ne dà la ragione. Cosa succede? Succede che la ragione può descrivere una certa quantità del mondo, una certa forma del mondo, ma la mia intuizione, le mie emozioni, la mia parte profonda del cervello interagisce con tutte le situazioni del mondo. In pratica, se la mia ragione riesce soltanto a muoversi su problemi descritti o descrivibili, le mie emozioni, la mia parte profonda, si muove interagendo con tutti i soggetti del mondo e riesce proprio attraverso questa interazione a capire quando delle cose vanno o quando delle cose non vanno. Pertanto io riesco ad intuire, a capire delle condizioni del mondo, delle condizioni della vita, proprio attraverso il mio cosiddetto sesto senso, cioè la mia capacità di interagire col mondo. E questa capacità di interagire col mondo, vedremo anche in altre parti, è una delle capacità che è fondamentale in stregoneria, perché spesso ci si chiede come si fa a intuire cose che nella razionalità e nella ragione non hanno nessun ambito. E spesso quando si tratta di stregoni c'è l'azione che precede le spiegazioni e spesso si agisce prima che il problema si presenta, la soluzione precede il problema, è un'arte della stregoneria questa. Andiamo ancora più avanti, vediamo cosa hanno scoperto. USA, scoperte le aree del cervello che sono vittime della pubblicità, e questo va bene perché il cervello deve anche sapersi difendere da quelli che sono gli agguati del mondo in cui viviamo, no? Cioè troppa gente, troppe situazioni, sia religiose, politiche, commerciali, cercano di trasformare le persone in oggetti da arraffare, cioè da appropriarsi delle persone per fargli fare quello che si vuole. Il politico per farlo votare al seggio e allo stipendio che vuole. E la religione per avere importanza sociale, la struttura commerciale per vendere il prodotto, quel prodotto, magari fanno vedere l'automobile, una donna con bel seno, no? Normalmente io guardo il seno e poco l'automobile, anche perché i soldi per comprarla non li ho, però il problema è che le persone fin dalla struttura, fin quando vengono educate fin da piccolissime, hanno una capacità di apprendere le immagini del mondo, di farle proprie e di aderire a quello che sono le immagini del mondo. Specialmente nel bambino piccolissimo abbiamo una scarsa capacità critica e abbiamo molta forza di adattamento. Abbiamo la capacità del bambino di scegliere fra più fenomeni, ma non ha gli elementi per discriminare fra i fenomeni. E esistono delle aree del cervello in cui il bambino prende tutto quello che gli arriva e poi se lo elabora. Ma nel prendere tutto quello che gli arriva, queste aree del cervello poi restano anche da adulte. La pubblicità, dice l'articolo, agisce su due aree particolari del cervello, il mesencefalo e il corpo striato ventrale, che sono anche responsabili nella percezione e nel piacere e della gratificazione. La scoperta di uno studio guidato da John Doherty del Dipartimento di Psicologia e Scienze Sociali dell'Università Tecnologica della California, Caltech, e pubblicato su Neuron, le scelte che facciamo, stimolati dagli spot, per una marca piuttosto che per un'altra, dipendono dalle stesse aree del cervello che sono implicate nelle tossicodipendenze e in malattie psichiatriche come la depressione. La base del funzionamento delle pubblicità risiede nella prerogativa del cervello di associare uno stimolo a un prodotto. Le aree neuronali che entrano in gioco quando si stabilisce questa associazione sono proprio i centri del piacere e della gratificazione, mesencefalo e striato ventrale. Utilizzando una tecnica non invasiva come la risonanza magnetica, gli esperti hanno osservato queste regioni nel cervello di un gruppo di volontari cui erano stati offerti succhi di frutta di 4 diversi gusti. Chieste loro le rispettive preferenze per i gusti, i neurologi hanno creato degli stimoli visivi associandoli ad uno ad ogni gusto. Poi hanno controllato l'attività cerebrale in risposta a ciascun stimolo. È emerso che mesencefalo e striato si accendevano diversamente in base alle preferenze individuali dichiarate da ciascun volontario all'inizio del test. In sostanza, l'attività neurale in queste regioni ricalca fedelmente preferenze scelte dell'individuo per uno o l'altro gusto. E ricordatevi che questo va bene per una pubblicità televisiva di un succo di frutta, va bene per una struttura religiosa, va bene per un partito politico, va bene quando decidono di tagliarvi la testa. Magari qualcuno dice, beh, sai, anche un regime che taglia le teste, tutto sommato, non è male, potrebbe tagliare le teste degli altri. Il problema è che quando si tagliano le teste, poi ci si prende un po' la mano e succede di catatrassi. Per cui rifletteteci attentamente prima di scegliere. E c'è la possibilità anche di rimuovere una situazione come questa. La possibilità di rimuoverla è quella di scegliere in base a se stessi. Sì, è vero, qualche volta si dice, vabbè, dai, prendo quel prodotto anziché un altro, prendo questo anziché un altro. L'importante è scegliere sempre. Poi se qualche nostra area del cervello ne è presa, beh, forse è meglio la pubblicità che non la depressione. Vabbè, comunque tenete presente che esiste anche questo meccanismo. E non venitemi a dire che voi avete delle idee vostre. Le idee sono sempre indotte dal sistema in cui viviamo. Il senso degli humor, che fatica per il cervello. In realtà, il senso dell'umorismo, che è un dotto molto apprezzato dalle donne, è una faticaccia enorme, perché la vita è una cosa seria, non è una cosa superficiale. Ogni istante della nostra esistenza è una questione di vita o di morte. Noi non sapremo mai in che momento moriremo, a meno che non decidiate di pagare qualche killer che vi ammazzi. E ogni secondo della nostra esistenza lo dobbiamo sfruttare fino in fondo, in maniera economicamente vantaggiosa, per portare la morte al corpo fisico e la nascita del corpo luminoso. Non ci possiamo permettere di perdere un istante. Dopodiché, chiaramente, non possiamo sempre vivere con intensità assoluta, e allora ci dedichiamo un po' all'humor. Ma l'humor implica una fatica enorme per il nostro cervello. È una destrutturazione non indifferente. Permette anche di rilassare effettivamente, data l'energia che esprime. Senso dell'humor? Una questione di cervello. Differenti aree cerebrali vengono impegnate per capire una battuta o un commento sarcastico. Un lavoro complesso che permette di andare al di là del significato letterale delle parole. Un lavoro d'équipe di diverse parti del cervello, lo hanno scoperto i ricercatori di Ramdam Medical Center di Haifa in Israele, fotografando il cervello di 58 persone, dalla Repubblica del 24 maggio 2005. E quasi quasi per oggi sarebbe anche da chiudere con un altro discorsetto. Beh, penso che farò anche tutte le due puntate prossime, cioè giovedì prossimo io ci sono, non c'è Francesco, per cui praticamente nelle due puntate, nelle due trasmissioni di giovedì prossimo vi farò tutto il resto della cronaca che manca. Ma tanto per terminare oggi, da Repubblica del 29 dicembre 2005, e anche questa è una notizia che abbiamo già dato, il cervello cresce anche in età adulta. Bene, fino all'altro ieri si pensava che, arrivati ad una certa età, il cervello cessasse di crescere e iniziasse un processo di distruzione della struttura neuronale, cioè in pratica il cervello che si rattrappisse e chiudesse su se stesso. In realtà non è così. È vero che avviene dopo una certa età che il cervello si chiude su se stesso, ma avviene che il cervello si chiude su se stesso a una velocità maggiore o minore a seconda di come noi affrontiamo la vita, a seconda di come noi affrontiamo con le nostre emozioni il mondo in cui viviamo. E la Repubblica 29-12-2005 dice che il cervello cresce anche in età adulta. I ricercatori hanno filmato la formazione di neuroni, speranze contro le malattie degenerative. Questo, vabbè, lasciamo perde discorsi sulla medicina, che i discorsi sulla medicina sono sia in positivo che in negativo. Cioè, tutte queste ricerche servono sì per controllare magari se è possibile vivere un po' meglio, costruire dei medicinali migliori, ma servono anche per costruire dei medicinali destrutturanti. Cioè, in pratica, se io capisco che quel settore del cervello ti dà il coraggio, posso tentare di inventare la pillola che intervenendo su quel settore del cervello ti fa diventare un codardo. Per cui queste ricerche hanno spesso anche un carattere militare, non è semplicemente in positivo, è da vedere. Cioè, noi le trattiamo perché ci dimostrano la realtà fattiva di quello che è il discorso della stregoneria. Ma voi tutte queste ricerche dal punto di vista medico, dal punto di vista psichiatrico, dal punto di vista sociale, ricordatevi che hanno anche l'aspetto negativo, cioè l'aspetto proprio di distruzione dell'uomo secondo come viene usata. Poi noi sappiamo come apprendisti stregoni che ci sono alcune cose che non si possono toccare, cioè sappiamo che l'equilibrio fisiologico, l'equilibrio di un corpo, l'equilibrio di un cervello è difficile da toccare perché come un'area cessa di funzionare in un determinato modo all'interno di noi stessi, altre aree, sia fisiche sia mentali, ne prendono il posto. Cioè, no, non è così facile destabilizzare un individuo. Il cervello cresce anche in età adulta, anche i neuroni crescono e si moltiplicano. La credenza comune secondo cui il cervello è destinato inesorabilmente a spopolarsi di cellule con il progredire dell'età è stata smentita da un'eccezionale osservazione. Un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology di Boston hanno filmato la crescita dei neuroni nel cervello di un topo adulto, finendo di abbattere uno dei falsi miti delle neuroscienze. Sapere che i neuroni sono in grado di crescere anche nel cervello degli adulti ci spinge oltre. Vogliamo capire quali fattori stimolano questa crescita e come fare a riprodurla nelle persone malate. Nelle persone malate non lo so, ma come si fa a stimolarla ve lo sto dicendo da sei trasmissioni. Spiega il neurobiologo Elli Nedivi, uno dei membri dell'equipe di ricerca. I risultati dell'esperimento con le relative immagini sono stati pubblicati dalla rivista PLOS, Public Library of Science Biology. Offrono la speranza di curare malattie degenerative del sistema nervoso e lesioni del midollo spinale, eccetera, eccetera. E per il momento mi fermo qui. Fotografato anche il cervello che ricorda e così via. Poi andremo avanti giovedì prossimo e penso che giovedì prossimo terminerò quello che è l'argomento sulle ricerche scientifiche a proposito della trasformazione dell'uomo e della sua struttura psichica. Bene, 049 700 700, 049 700 838, io però sto già per mettere sulla pubblicità e chiudo la trasmissione. Pronto, velocissimo.
Paolo.
Ciao Paolo.
Ciao. Ti faccio i complimenti per quello che hai detto, sai, perché sto leggendo un po' di Schopenhauer dall'antologia filosofica di Emanuele Severino. È veramente, era un pezzo, non la prendevo in mano, veramente ci sei dentro completamente. Lui parla di volontà,
Sì, la volontà di potenza.
le altre sono pippe mentali, dipende,
Ok.
come hai detto tu, dalla volontà.
Va bene. Grazie,
E
Giampaolo.
quindi il discorso rimane aperto a tutti, penso,
Certo.
non solo ai grandi maestri, vero?
Certamente.
Grazie,
Ciao,
ciao
ciao,
Paolo.
ciao, ciao. Bene, io chiudo qui la trasmissione, mando immediatamente. Pronto, velocissimo.
A te i neuroni si sono fermati quando sei nato.
Sì, amico mio, grazie. Benissimo. Come avete sentito, grazie a questo amico, finalmente chiudiamo la trasmissione. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. E niente, continuiamo il discorso. Va bene. Mi sono fermati i neuroni, che fortuna che ho avuto. Ciao.